Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
10 in punto e come ogni venerdì a quest'ora è uscita di sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buongiorno da Luca Parena e con me Stefano Ruberto. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Luca, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
E torniamo quindi in onda dopo la pausa di venerdì scorso, dove abbiamo volentieri e doverosamente lasciato spazio al tour di primavera di Radio Popolare. Quando eravamo in onda due venerdì fa erano passati ancora pochi giorni dalla strage della centrale idroelettrica di Bargi sull'Appennino bolognese. Nell'arco di queste due settimane solo in Lombardia, Stefano, ne sono successe tante dal punto di vista degli infortuni mortali.
Purtroppo sì, la situazione è in costante peggioramento, Luca, cioè non si vede la volontà di arrestare proprio la strage di lavoratori e lavoratrici, ma non si vede né da parte delle istituzioni né da parte di alcuni datori di lavoro, perché possiamo dire che lavoratori e lavoratrici valgono più della merce che producono? Perché qua sembra proprio che sia il contrario. Ma questo deve essere, a nostro avviso, no, un principio inviolabile. Perché la salute è un principio che è stato anche sancito nella nostra Costituzione, quella nata dalla resistenza, dalla lotta di liberazione del nazifascista.
E veniamo da una grande manifestazione, da un grande corteo ieri per il 25 aprile.
E bisogna ricordarsela tutti i giorni questa cosa. Ma il costante peggioramento si vede da che cosa? Per esempio il registro regionale curato da ATS Lombardia, che è chiaramente dati parziali perché sono i casi solo quelli censiti da ATS, però nel 2014 da gennaio siamo a 16 infortuni mortali.
Ovviamente dal 2024, da
esatto,
quest'anno.
Sì, esatto, sì, solo sì. Di quest'anno. E perché per esempio se ricordiamo uno degli ultimi, insomma, è Hassan Mohamed Ahmed Khalid, l'operaio quello di 23 anni, giovanissimo,
Cusago,
dove abbiamo fatto anche un presidio, all'Aglio, il Carlo Lenati, l'operaio di 39 anni, Matteo Cornacchia, morto a Lograto il 24 aprile, un'azienda, diciamo, quella
siderurgica, sì,
che applica il contratto di commercio, schiacciato da disabile, tra l'altro.
Tra l'altro, sì, lo leggevamo solo stamattina sul giornale di Brescia, dove si parlava anche di questi messaggi che aveva scambiato su WhatsApp con un'amica, dove diceva che le gambe non lo sorreggevano più, insomma, faceva abbastanza impressione leggere.
Ma infatti, perché qua, cioè, per noi, adesso proviamo a dirla così, però noi crediamo che siano piccoli atti di resistenza quotidiana continuare a fare il nostro lavoro, sia sindacale, ma anche quello del nostro racconto qui in uscita di sicurezza, perché qui c'è bisogno di ritornare e mettere al centro la prevenzione, cioè non dobbiamo arrivare dopo che gli eventi accadono, quindi bisogna partire sempre prima. Non dopo.
Partire prima, non arrivare dopo, era doveroso, insomma, cominciare questa puntata con questa introduzione. Vi ricordiamo il nostro indirizzo email a cui potete scriverci, potete mandarci le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti anche per le prossime puntate. Uscita di sicurezza @radiopopolare.it. I nostri contatti invece per interagire con noi in diretta stamattina sono i soliti, SMS e Telegram al 331-6214013 per le mail diretta@popolarenetwork.it. Noi questa mattina parliamo di ritmi di lavoro, parliamo di contratti, di professioni in profondo cambiamento.
Eh sì, oggi grazie appunto ad Andrea Inglese, che è il nostro uomo alle poste.
Nostro ospite di questa mattina, esatto, che abbiamo qua in studio con noi. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
È un RSU della SLC CGIL di Milano e il tuo lavoro, Andrea, è quello di portalettere, no? E proveremo con te, grazie alla tua esperienza, perché tu lavori in posta da quanti anni?
In posta sono quasi 3 anni, però il portalettere sono quasi 16.
16, insomma. Esatto. Quindi è una mansione che conosci, è qualcosa che sta cambiando. Ci raccontavi prima perché la digitalizzazione in qualche modo cambia, però in realtà cambiano, magari non si usano più spedire le lettere, si usano la mail, ma si spediscono altre cose, insomma, no?
Esatto, sì. Negli ultimi anni, insomma, il lavoro del portalettere sta cambiando molto, perché si sta portando avanti più il recapito di pacchi, di servizi fisici, piuttosto che le classiche lettere, perché, insomma... giustamente gli utenti preferiscono utilizzare la forma elettronica, e quindi la classica bolletta, invece di arrivare fisicamente a casa e poi recarsi allo sportello per pagarla, la pagano direttamente con il classico RID bancario, e quindi, insomma, la stessa azienda preferisce, diciamo, investire più sulla consegna dei pacchi e... piuttosto che sulle...
si muove su quell'ambito. Però ecco, rimane comunque un pezzo del lavoro del mondo delle poste, che è un mondo complesso, perché ci sono i portalettere, poi ci sono anche i centri in cui si fa smistamento.
Certo,
no?
Esistono i CMP, i centri di meccanizzazione postale, dove avviene tutto lo smistamento di quelli che sono poi i prodotti che vanno a recapito, quindi le stesse lettere, ma soprattutto i pacchi, i pacchettini e, insomma, tutte le cose che le persone comprano online e, insomma,
che vogliono subito a casa,
esatto, la consegna immediata,
la cover del telefono, quella roba lì che
tutte trova cose
online,
che tante volte, insomma, si possono comprare in negozio.
Mi colpiva, Andrea, che tu hai 16 anni già che fai questo lavoro qua, quindi hai iniziato giovanissimo, credo, insomma, vedendoti di persona, no?
Sì, ho iniziato a 19 anni e, insomma, lavorare in mezzo alla strada è bello da un certo punto di vista, per quel, diciamo, senso di libertà che non hai se lavori in ufficio, però d'altro canto, insomma, sei sottoposto a tutta una serie di, insomma, situazioni che tante volte possono essere anche pericolose.
Ecco, perché facevi qualche cenno alla meccanizzazione del lavoro, alla digitalizzazione, insomma, tutte le novità, no, che sono arrivate un po' di recente comunque anche nel mondo delle poste, però poi alla fine c'è sempre bisogno di qualcuno che concretamente faccia la sua strada col suo motorino, insomma, col suo mezzo, per venire anche a recapitare le cose, appunto, sul pianerottolo di casa. Quindi, per certi versi, rimangono delle dinamiche anche di vecchia data, no?
Certo, certo. Sicuramente la borsa, la classica borsa del postino, è sempre piena e, insomma, i ritmi rispetto a qualche anno fa sono diventati sempre più pesanti, perché la pretesa di portare tutto e subito, la pretesa del cliente che evidentemente paga un servizio, poi ricade sui lavoratori e tante volte, insomma, queste pressioni possono portare anche a situazioni poco piacevoli per chi lavora.
Mi colpiva quello che dicevi prima, infatti, sulla questione proprio dei ritmi di lavoro, perché almeno nella mia testa non ero abituato, ecco, a pensare che anche per un portalettere c'è forte questa componente qua, che attribuiamo a tanti altri lavori considerati almeno di facciata moderni, no?
Certo, nell'immaginario magari comune il portalettere, il postino, insomma, può essere quello di Troisio, quello del film Benvenuti al Sud, ma nella realtà siamo piuttosto lontani, perché, insomma, stare in mezzo alla strada con tutte, insomma, le difficoltà del caso, stare in mezzo al traffico, avere diciamo la responsabilità del prodotto che devi portare, che consegni, c'è un iter, noi abbiamo un palmare che deve andare a certificare quello che consegni, e quindi, insomma, hai delle pressioni, perché, come dicevo, la borsa è sempre piena e devi rispondere a degli standard che portano a delle pressioni, e tante volte queste pressioni sfociano in situazioni pericolose.
Perché comunque, come dicevi, il luogo principale del tuo lavoro è la strada.
È la strada.
E quindi lì si insidiano sicuramente già di per sé dei pericoli, anche perché la borsa è sempre più piena, no? Non è mai, come dire, leggera quella borsa, perché magari l'area di riferimento si allarga, no? E quindi tu devi fare anche molta più strada, e i mezzi magari, insomma, come sono?
E tante volte, insomma, succede che purtroppo i mezzi non, diciamo, non rispecchiano quelle che dovrebbero essere gli standard che permettono di lavorare in sicurezza. Come dicevi tu, le zone si allargano, insomma, molte volte succede che diciamo, la forza lavoro non corrisponde al fabbisogno che effettivamente serve per coprire delle zone, e capita che un lavoratore, una lavoratrice debba sobbarcarsi delle zone ulteriori, e quindi questo può compromettere la propria serenità quando si va in mezzo alla strada, perché non dimentichiamoci che stare in mezzo alla strada vuol dire stare attento anche a tutta una serie di cose che, diciamo, non sono propriamente del lavoro che fai, perché stare attento a quello che non ti dà la precedenza, o stare attento a qualcuno che ti infila le mani nella borsa, o altre situazioni poco piacevoli, insomma, vanno ad accrescere quella pressione che poi non ti consente di lavorare in serenità.
No, teniamo presente che poi recentemente, come Camera del Lavoro, abbiamo fatto anche insieme ad altre associazioni proprio un presidio a Palestro, un'iniziativa pubblica proprio sul tema del nuovo codice della strage, no? Battezzato così.
Sì, il progetto di riforma, no? Del ministro Salvini, esatto. Del Ministero dei Trasporti, che insomma non va esattamente in una direzione favorevole rispetto a chi si muove in strada anche con mezzi come vengono.
Chi come lavoratore e lavoratrice si muove appunto nella strada come luogo di lavoro, no? Ci sono appunto i lavoratori delle poste, ma tanti altri che nella logistica si muovono, e il dato degli infortuni mortali è veramente allarmante. Se pensiamo nel complesso, il 40% proprio avviene sulla strada, quindi è come dire un luogo da attenzionare, e il nuovo codice della strada non va nella direzione di fare prevenzione e garantire sicurezza per chi si muove da lavoratore e da cittadino. E quindi su questo proviamo, Andrea, a tornare un passo indietro. Ma come si entra in Poste Italiane?
Allora, di norma per entrare in Poste Italiane basta banalmente fare una semplice candidatura attraverso il sito internet, nella classica sezione candidatura spontanea, posizioni aperte, e prettamente per la mansione di portalettere, diciamo, si viene assunti inizialmente con contratto a tempo determinato, che viene portato con una serie di rinnovi a un anno, cioè letteralmente a 365 gradi. Una volta raggiunto questo primo step, obiettivo. Diciamo, questo primo obiettivo, è necessario candidarsi nel momento in cui l'azienda apre le posizioni di stabilizzazione, okay. Quindi a contratto a tempo indeterminato, e appunto di candidarsi a queste graduatorie in cui si entra per letteralmente giorni lavorati, e a parità di giorni lavorati in età anagrafica.
Cioè, quindi, Andrea, per capire, se io ho fatto, io e te, tempo determinato, tu 365 giorni, io 365 giorni, però nel mezzo io ci ho fatto un po' di malattia, magari qualche infortunio. Magari, insomma, il risultato è uguale?
Il risultato non è uguale, nel senso che mentre l'infortunio non ti va, diciamo,
a incidere negativamente
sul conteggio dei giorni, la malattia invece, purtroppo, essendo assolutamente legittima, perché certo. Lavorare in mezzo alla strada d'inverno, d'estate, col vento, col polline, con tutte le intemperie, può portare a fare qualche malattia. Però la malattia nella fase di precarietà, quindi la contratto a tempo determinato, incide negativamente, perché quei giorni lì non vengono conteggiati.
Hai capito, Luca? Quindi magari io non, insomma, c'ho la
non
febbre,
sono tanto
vado
portato, non sono tanto invitato, ecco, a prendere dei giorni di, e poi se parliamo di malattie, insomma, è un diritto sacrosanto, e invece appunto questo conteggio complessivo va a scapito, sicuramente disincentiva a fare ricorso a strumenti di questo tipo. Volevo leggerti un messaggio, Andrea, che ci arriva via SMS da Elena da Lodi, quando parlavamo, no, di lavorare sulla strada. Poi, oltre ai rischi, bisogna anche fare i conti comunque un po' con come vengono visti anche i lavoratori che si muovono sulla strada. I portalettere nella mia città vanno contromano e sui marciapiedi, come i rider, fa questo parallelo Elena da Lodi, che cosa si può rispondere? Intanto, vabbè, di sicuro non tutti i portalettere.
Certo, certo, non metto in dubbio questa cosa qua, perché insomma succede ed è innegabile. C'è da dire anche che purtroppo le pressioni ricevute per appunto garantire il servizio, garantire diciamo il completamento della gita di recapito,
anche queste non sempre invitano a rispettare il codice della strada,
comportare delle pressioni che ti portano a fare delle scelte sbagliate, insomma.
Certo. Eh sì, perché comunque insomma, se adesso poi ognuno di noi poi come dire, nei suoi luoghi di lavoro agisce per sua volontà e coscienza eccetera, però se abbiamo delle pressioni, ecco, il comportamento del lavoratore viene in qualche modo condizionato. Ma proprio sulle pressioni, no, proviamo anche a tu mi dicevi, intanto abbiamo una turnazione anche notturna, che magari non tutti immaginano, cioè nell'immaginario comune pensiamo che alle poste ci sia attività notturna, per esempio.
Sì, prevalentemente nei centri di smistamento c'è una turnazione notturna che insomma prevede fondamentalmente lo smistamento del prodotto che poi nei giorni seguenti andrà a recapito, ecco, quindi...
E invece poi negli sportelli, proprio sul discorso delle pressioni, cosiddette pressioni commerciali, no? Che sono più tipiche dell'ambito assicurativo bancario, però in realtà mi dicevi che anche tra gli sportellisti, no?
Assolutamente, assolutamente, perché insomma sempre per garantire quel servizio alla cittadinanza, tante volte succede che il lavoro che normalmente dovrebbero fare 5 sportellisti, 6 sportellisti, lo devono fare in 2. Capite bene che gestire un ufficio pieno, magari nel giorno delle pensioni, magari nel giorno delle scadenze di qualche pagamento, può portare a delle pressioni, ad avere a che fare con insomma la gente incavolata che entra negli uffici postali, e insomma anche queste situazioni compromettono negativamente la stabilità, la serenità dei lavoratori.
Questo immaginario che abbiamo, no, del lavoratore, della lavoratrice, delle poste come garantito, insomma. Cristiana su Telegram ci scrive: mio figlio lavora nelle poste da 15 anni e non fa mai malattia per non perdere il premio di produzione. Inaudito, commenta.
Insomma, pure questa situazione insomma è all'ordine del giorno, perché il premio di produzione che viene erogato ogni anno ha come, diciamo, l'obiettivo quello di garantire la presenza. Quindi insomma, se vengono fatti degli eventi di malattia, poi sono suddivisi per percentuale, tot eventi viene scalata un certo numero di percentuale, e si rischia insomma di vedere una decurtazione anche a volte importante sul premio di produzione.
Perché comunque insomma il tema degli stipendi, no, in poste, non è che stiamo parlando di stipendi dell'assicurativo bancario, no? Prima dicevamo, cioè anche chi fa lo sportello e si occupa di quello non ha tanta differenza di stipendio con il tuo, diciamo, che hai l'inquadramento da portalettere.
Esatto, anche questo mito insomma è da sfatare, perché insomma gli stipendi in Poste Italiane non sono assolutamente quelli, diciamo, che magari qualcuno da fuori può pensare. Un lavoro come quello di consulente commerciale, dove vai a vendere dei prodotti assicurativi, dove devi avere un certo tipo di preparazione, e a parità di lavoro magari in un istituto bancario assicurativo prendi molto di più. Insomma, anche questa situazione qua, nelle lavoratrici e nei lavoratori, avere un certo tipo di pressioni non è piacevole.
Certo. Dal punto di vista invece degli episodi, noi appunto trattiamo salute e sicurezza, però insomma ci sono stati episodi anche mortali, no?
Purtroppo sì, in Lombardia un paio di anni fa due portalettere, un ragazzo e una ragazza, tra l'altro giovanissimi, e durante la loro gita di recapito insomma hanno avuto degli incidenti mortali, e insomma sono uscite la mattina per andare al lavoro e non sono tornate a casa.
Vedi, anche questo, Luca, magari non è noto, non si può immaginare che nel mondo delle poste, che dicevamo all'inizio è in profondo cambiamento,
si
arrivi anche a degli episodi mortali sul lavoro, no?
Eh sì.
Questo cambiamento che dicevamo...
Andrea ce lo diceva anche prima di come, insomma, la sua borsa da portalettere rimane piena come era anni fa, però il suo contenuto sta cambiando molto, no? Adesso facevi dei cenni anche prima, lavorare in Poste significa fare un sacco di altre cose che fino a poco tempo fa, insomma, chi veniva assunto credo che non ce l'avesse neanche nella sua formazione, no? Proprio come...
No, no, assolutamente. Pensate che tra i vari prodotti che abbiamo, oltre la lettera, il pacchetto, la raccomandata, facciamo proprio anche tipo i contratti della SIM card di una, insomma, della Team, della Vodafone,
telefoni, certo.
Dei telefoni, di telefonia, dove noi andiamo a proprio consegnare il contratto, ci facciamo dare i documenti e insomma sottoscriviamo tra virgolette noi un contratto che loro magari hanno fatto online. E insomma capite bene che queste situazioni qua tante volte insomma ti fanno avere carico di una responsabilità che insomma economicamente magari non è neanche,
certo.
Sicuramente non è riconosciuta.
E quindi c'è tutto il tema della relazione col pubblico degli sportelli, perché noi come utenti quante volte ci lamentiamo, no? Quando, diciamo,
delle code infinite, esatto. Le attese, il biglietto,
dice ma non mi chiama mai A22, non mi arriva mai il tuo turno.
Questa è un'altra, tra l'altro è abbastanza simpatica, cioè ironicamente simpatica, perché adesso si può prenotare anche online con l'app e tante volte tu entri in un ufficio postale, vedi che
ti passa davanti
da due ore, tu passi avanti e lo sportellista si deve trovare a gestire magari chi è lì in fila da due ore, chi arriva con l'app
Ma su questo, curiosità, adesso la butto lì, ma il Poste vi fa la formazione su questo tema di gestione del...
Ma allora, la selezione del numero che deve essere, diciamo, servito non è in capo al lavoratore, è un algoritmo, insomma, un programma che sulla base delle...
Sì, 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 no, quello è chiaro, il sistema. No, dicevo, formazione per la gestione del contatto con la relazione col pubblico.
Ma sì, qualcosina, cioè, però diciamo che... ci sono talmente tante situazioni impreviste che forse non è l'unica, no. L'unica formazione è l'esperienza e la pazienza.
Non si è mai abbastanza pronti, esatto. In sostanza.
Esatto.
Senti, ma Andrea, tu ci raccontavi un po' di come sei poi stato assorbito in pratica, no? Come lavoratore di Poste Italiane. Se puoi dirci qualcosa, ecco, su questo percorso, perché... il tuo così la tua esperienza professionale l'hai iniziata prima in un altro posto che non era dentro Poste Italiane.
Esatto, io insomma ho fatto un po' un percorso atipico, nel senso che, come dicevo, io in Poste Italiane lavoro da 3 anni, però ho fatto il portalettere già 13 anni in un'altra azienda privata, sempre nel settore di recapito, che insomma è stata assorbita dalle Poste Italiane durante il periodo del Covid nel 2001 e quindi
21 credo
2021 sì 2021 scusate e praticamente io e altri 1300 lavoratori distribuiti sul territorio nazionale siamo stati assorbiti nelle Poste, quindi siamo entrati a pieno organico
in Poste,
nella nuova azienda.
Okay. E questo ci dice già qualcosa intanto del periodo del Covid, che è stato piuttosto pesante, ha segnato uno spartiacque importante per voi, però anche dei cambiamenti di cui si sta parlando molto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi.
Beh sì, io mi ricordo bene insomma in quei periodi difficili durante il Covid, quando insomma era tutto chiuso e io mi ricordo che ero in gita di recapito e c'eravamo solo noi e oltre le forze dell'ordine poche altre persone in giro. Immaginate insomma con la, certo. Con la paura del momento, con non sapere insomma come comportarsi, sono stati momenti difficili. In quei momenti noi eravamo classificati come lavoratori essenziali, insomma adesso che si parla di privatizzazione, possibile privatizzazione di una quota di Poste, non so, evidentemente qualcuno non pensa più che sia essenziale avere un servizio importante a rete come quello di Poste Italiane.
Eh sì, ma infatti dicevi prima, è un servizio pubblico, no? E garantisce capillarità proprio in tutto il territorio, ma servizi, appunto le pensioni, se parliamo di quella area di utenza magari più fragile, che
certo.
Ancora residualmente ma importante, magari viene lì per ritirare i contanti eccetera.
Sicuramente Poste Italiane penso che sia l'azienda con a rete più radicata nel territorio che ci sia, quindi chi la digitalizzazione non la sta prendendo, come può avere un anziano che va a ritirare la pensione fisicamente, insomma una possibile razionalizzazione, diciamo, dei costi, quindi una possibile chiusura di uffici, quindi togliere all'utenza un servizio importante, soprattutto per queste categorie, diventa un problema molto serio.
E poi ha una ricaduta su di voi, cioè tu dicevi, se chiudiamo degli sportelli, no, in un'area metropolitana o anche in una città, diciamo, della cintura metropolitana milanese, significa che tu hai un carico di lavoro maggiore sui lavoratori che rimangono, no?
Certo, se prima c'erano 3 uffici postali che servivano un territorio e poi ne togli 2 e ne lasci 1, quel singolo ufficio postale, con tutte le situazioni che abbiamo descritto, si amplificano e diventa veramente difficile sostenere una giornata di lavoro senza tornare a casa con i nervi
scossi. No, infatti adesso qualcuno altro ci scrive.
Sì, esatto, dicendo, no? Parlavamo, no, in questo passaggio sulla possibile ulteriore privatizzazione, dell'importanza di avere sportelli vicini. Chiaramente questo comporta poi anche per chi lavora delle difficoltà. Elisa via SMS ci scrive che ha lavorato come sportellista in Posta in pensione da 12 anni. Già allora con la malattia il premio di produzione diminuiva o era nullo, e poi ci dice: nel mio passato ho anche chiamato i carabinieri, crediamo, insomma, perché abbia avuto delle spiacevoli situazioni a contatto con il pubblico.
Beh, non sono rare situazioni in cui gli stessi lavoratori tante volte allo sportello sono costretti a chiamare le forze dell'ordine perché succedono situazioni gravi, cioè al di là del classico insulto che già di per sé è inaccettabile, o insulti soprattutto alle lavoratrici donne, che insomma a volte si pensa che possano subire di più degli uomini, insomma in forma stupida, succedono delle aggressioni, delle vere, certo, e proprie aggressioni, e quindi insomma è necessario che l'intervento delle forze dell'ordine, perché la situazione diventa grave.
Da gestire ci vuole appunto un intervento esterno. Però vedi, sono episodi questi, Luca, che avevamo anche già un po' raccontato quando parlavamo con le lavoratrici dei centri commerciali, no? Per esempio, il tema delle aggressioni.
Eh sì.
E però mi viene anche in mente che questo è un gancio fortissimo per dire come la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici sotto il profilo della salute, no, e della sicurezza, siamo anche noi a volte a determinare da utenti la messa in discussione di quella integrità, no? Quindi il problema della salute e sicurezza è un problema che ci vede tutti coinvolti.
Torniamo sempre un po' lì, no, al discorso culturale, quando parliamo di prevenzione, quando parliamo di arrivare prima e di non arrivare dopo sulle situazioni. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione per questo venerdì. Volevo chiudere leggendo questo messaggio che ci ha mandato Giulio all'inizio della puntata. Vi ascolto quasi per caso, questo è un orario un pochino complicato per seguirvi. Non sarebbe meglio una trasmissione di questo tipo il pomeriggio alla sera? Noi, Giulio, raccogliamo, ecco, simpaticamente questa tua domanda e vedremo cosa potremo fare in futuro per il palinsesto.
Esaudire questo desiderio.
Noi ringraziamo quindi Andrea Inglese, RSU della SLCCGL, Portalettere, per averci così introdotto al mondo delle poste, del Portalettere. Abbiamo visto quante sono le cose che entrano in gioco, no, con questo lavoro. Grazie Andrea.
Grazie a voi.
Grazie Andrea, un lavoro poetico ma importante.
Eh sì, e noi Stefano ci vediamo allora venerdì prossimo.
Alla prossima.
GR e poi 37.2, ciao da Luca Parena.